E io do intanto il benvenuto al nostro ospite di oggi, il giornalista economico-finanziario Paolo Gila, autore insieme a Maurizio Mazziero del saggio Geopolitica delle terre rare, la sfida strategica per la nuova rivoluzione industriale, protagonisti e investimenti, uscito proprio a inizio anno per Oepli. Ben ritrovato Paolo Gila, ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno, grazie dell'invito e a tutti i radioascoltatori che avete, buona giornata.
Allora, Paolo Gila, quando parliamo di geopolitica delle terre rare dobbiamo innanzitutto partire da una definizione, perché con terre rare non intendiamo genericamente materie prime, non intendiamo neppure i metalli preziosi quali ad esempio l'oro, bensì una gamma specifica di elementi della tavola periodica importantissimi, tanto da essere stati rinominati l'oro del terzo millennio. Cosa sono le terre rare e perché sono così importanti oggi?
Allora, le chiamiamo terre rare, in realtà non sono così rare come sono descritte nel nome, sono però davvero delle terre uniche, perché hanno caratteristiche peculiari che consentono di ottenere prodotti, strumenti, apparecchiature. Senza questi elementi non si potrebbero realizzare. E tutte le moderne tecnologie, da ad esempio le cuffie microscopiche che usiamo per i cellulari, per tutto quello che riguarda gli auricolari, per fare degli esempi di tutti i giorni, il touchscreen, i circuiti microelettronici dei computer, degli smartphone, ma possiamo andare anche ai magneti permanenti che hanno una potenza di gran lunga superiore ai magneti normali e che consentono di trasmettere la corrente elettrica anche ad alte temperature, così ad esempio il neodimio e il praseodimio, per citare due nomi tra questi 17 elementi, vengono utilizzati nelle pale eoliche perché anche in presenza di attrito, di calore, non viene a calare l'efficienza. Quindi terre uniche scoperte alla fine del 1700, dai nomi strani, vengono catalogate tutte all'interno della tavola periodica di Mendeleev sotto il nome dei lantanidi, anche se poi ce ne sono alcune, sono due o tre come lo scandio, che non fanno parte di questo gruppo, ma sono nel gruppo delle terre rare. Andiamo a vedere alcuni nomi perché sono poco conosciuti, sono strani, cominceremo a familiarizzare con loro perché da qui ai prossimi anni ne sentiremo parlare sempre di più. Troviamo lì Terbio, perché la prima miniera in cui furono scoperte queste terre rare era a Itterby, nella zona della Norvegia e della Svezia. Queste terre rare sono molto diffuse in realtà sulla crosta terrestre, sono in una percentuale tra l'1 e il 4% in alcuni terreni che presentano determinate caratteristiche, ma sono dette rare perché il processo di estrazione, purificazione, raffinazione e vendita hanno degli aspetti, soprattutto quelli legati ai processi produttivi, che sono altamente inquinanti, perché per estrarre questi elementi si usano l'acido nitrico, l'acido solforico, che poi rilasciati nell'ambiente creano disastri. Uno dei disastri, ad esempio, è nella miniera cinese, che è conosciuta come la palude della morte, perché in questo lago vengono travasati tutti gli scarichi e questo crea delle disfunzioni nell'ambito ecologico con conseguenze anche per gli abitanti. Dobbiamo precisare, sarò brevissimo, che la produzione di terre rare ha riguardato soprattutto il Novecento. La prima parte ha visto gli Stati Uniti, il Brasile e l'India come principali produttori. È nella seconda metà del Novecento che invece si è intensificata la produzione in Cina, dove è stato consentito di procedere con tutte quelle quei processi industriali di fronte ai quali si chiudevano non uno, ma tutti e due gli occhi.
E ad oggi, a tutti gli effetti, la Cina domina il mercato globale delle terre rare, controlla circa il 60-70% dell'estrazione, oltre il 90% della raffinazione, un vero e proprio monopolio. Ci spiegava Paolo Gila che non è sempre stato così. Quali sono stati dunque i motivi per cui la Cina è riuscita a imporsi in questo mercato e come sfrutta oggi questo suo fortissimo predominio?
Ecco, si è lasciato fare alla Cina quel lavoro sporco che in Occidente era costoso e poco remunerativo. Il costo del lavoro in Cina era molto basso negli anni 50. Mao Zedong aveva compreso che quei giacimenti nella Mongolia cinese di terre rare, dove se ne trovano in maniera abbondante rispetto ad altri luoghi, ecco, Mao Zedong aveva compreso che quelle terre con quelle caratteristiche avrebbero contrassegnato lo sviluppo economico dei decenni seguenti. Una tradizione che è stata mantenuta da Deng Xiaoping e tuttora da Xi Jinping, i quali hanno provveduto nel corso degli anni non solo a avviare la produzione, ma a intensificare anche i processi produttivi, monopolizzando e attraendo l'attenzione di tutti gli operatori dell'Occidente. In più, negli ultimi anni sono anche aumentate le scorte perché la Cina ha potuto comprare sul mercato, laddove se ne fosse presentata l'occasione, tutte quelle ingenti quantità di terre rare che provenivano da paesi del terzo mondo a cui la Cina si è progressivamente legata. Dobbiamo considerare che nel 2001 la Cina è entrata nella WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo ha consentito a Pechino di aprirsi ai mercati di tutto il mondo. In cambio, gli americani che cosa hanno ottenuto portando la Cina nel WTO? Beh, hanno ottenuto la possibilità di vendere ai cinesi i titoli del debito pubblico, i Treasury Bond. La Cina nel corso degli anni aveva accumulato sempre più quote di questi Treasury Bond, le obbligazioni di Stato, garantendo quindi agli Stati Uniti una sopravvivenza sui mercati finanziari. Nel corso degli ultimi anni, però, gli americani e l'Occidente hanno compreso che il monopolio di queste terre rare costituisce anche una predominanza sui difficili sentieri della difesa e dell'aerospazio, dove queste terre rare vengono impiegate. Da qui la lotta per cercare di tornare ad avere una presenza significativa da parte dell'Occidente e da parte dell'America in questo comparto altamente strategico.
Sì, tra l'altro la geopolitica delle terre rare ci permette anche di meglio comprendere i ripetuti tentativi del presidente statunitense Donald Trump, già nella sua prima amministrazione, di acquisire la Groenlandia, che è una regione ricca non soltanto di petrolio e di gas, ma anche di terre rare. La partita si gioca effettivamente nell'Artico o sono altre le zone più calde?
Sì, allora andiamo sul focus della Groenlandia che è strategico per diversi aspetti.
Certo.
Allora, intanto inquadriamolo dal punto di vista geografico. La Groenlandia ha un territorio che è 7 volte l'Italia, con 44.000 chilometri di coste. Sono tutte coste ghiacciate, sono diffusi fiordi dove è possibile nascondere navi sommergibili e siamo vicini a una zona in cui il riscaldamento climatico ha progressivamente scongelato grandi quantità di ghiaccio, quindi il mare risulta più navigabile, più a lungo, almeno durante l'estate. Gli Stati Uniti vedono la Groenlandia non tanto e non solo una terra di estrazione di terre rare dove ci sono, ma anche un baluardo per eventuale difesa nei confronti di attacchi da parte dei russi, che hanno annunciato anche la nascita e l'avvio di un sommergibile senza pilota, un drone che può andare nelle profondità degli abissi e da queste profondità può far partire delle testate nucleari che sono in grado di scatenare dei maremoti. Questo per comprendere che le coste americane, soprattutto quelle orientali, quindi New York e quella parte, non sono più così isolate e sicure come un tempo. Ci sono precise linee che devono essere invece fortificate, la Groenlandia serve a questo. Ma entriamo nel merito delle terre rare. La cosa importante da dire è che esiste un istituto a Parigi, è l'ILE, un istituto che compie indagini, esplorazioni geologiche e stime, e ha stabilito che in Groenlandia è presente una riserva di terre rare che potrebbero coprire il 15-25% del fabbisogno a livello mondiale, quindi un quarto circa delle potenzialità sono in quella terra. Ma non è solo questo l'aspetto da indicare, perché ce n'è un altro che è molto importante. In Groenlandia sono presenti delle società minerarie che estraggono già oggi uranio, oro, ferro, molibdeno, grafite e anche terre rare. Due di queste società americane, possiamo dire i nomi, una è la Critical Metals Corporation, questa è dominata dalla presenza dei più importanti fondi di investimento statunitensi. Andiamo a vedere l'altra società che è molto più significativa, è la Cobalt. Ricordiamo che è in una fase di prequotazione al Nasdaq, la precedente invece è già quotata, la Critical Metal Corporation. Questa società, la Cobalt, ha tra i principali azionisti Bill Gates, Jeff Bezos, Ray Dalio, Mondani e altri personaggi che fanno parte del mondo delle Big Tech. Che cosa vogliono fare queste Big Tech in Groenlandia? È molto semplice, vogliono stabilire i loro data center che richiedono un'ampia necessità di refrigerazione perché i motori, questi super computer, sono altamente, si riscaldano in maniera
Certo.
molto consistente, c'è bisogno di refrigerazione. La Groenlandia è un paese molto freddo, garantisce questa possibilità. Ma non solo, l'uranio della Groenlandia può essere il materiale fissile di queste mini centrali nucleari che alimenterebbero questi data center. Ma non è solo qua la ragione. Se andiamo a vedere uno dei principali interessati allo sviluppo dell'attività mineraria, che poi è presente con le sue partecipazioni in queste società, è Peter Thiel, che ha fondato PayPal, è stato il cofondatore di Facebook, finanzia le società tecnologiche e attraverso un fondo californiano, Founders Fund, che ha una capitalizzazione intorno ai 17 miliardi di dollari, ha delle mire all'interno della Groenlandia. Nel Founder Funds il principale azionista è un certo Ken Howery. Bene, Ken Howery è stato nominato da Trump pochi mesi fa ambasciatore americano a Copenaghen.
E qui allora.
Ricordiamo che Groenlandia dipende formalmente da Copenaghen. Allora, se uniamo i puntini e si mette al centro le terre rare e la geopolitica, si comprende perché la Groenlandia sia nelle mire di Washington.
Beh, Paolo Gila, noi le siamo molto grati per questo approfondimento. Fra l'altro, i puntini si uniscono anche per il nostro pubblico che avesse ascoltato anche le precedenti puntate di questo dossier sulla geopolitica. Martedì ricordavamo proprio come alla cerimonia di insediamento della seconda amministrazione Trump fossero presenti i CEO delle Big Tech della Silicon Valley. Ieri ricordavamo come la geopolitica digitale sia molto più fisica di quello che pensiamo, con questi enormi data center. Il controllo di quei data center è cruciale per gli nuovi equilibri internazionali. Ecco che oggi con le terre rare il quadro si completa. Abbiamo proprio un minuto a disposizione, Paolo Gila. Secondo lei, nel breve periodo, 5-10 anni, assisteremo dunque a un riequilibrio della geopolitica delle terre rare?
Dunque, dobbiamo dire che la Groenlandia geograficamente è fredda, geopoliticamente è scottante. Scottante è il segmento delle terre rare e la geopolitica sarà importante per comprendere il mondo dei prossimi anni, perché è tornato ad essere una mappa su cui si giocano le forze, le risorse di potenze che vogliono acquisire posizioni di dominio o vogliono difenderle. In questo quadro, che fine farà l'Europa? L'Europa è in salita, deve risalire la china, lo sta facendo attraverso l'avvio di un regolamento nel 2022 che ha stabilito quali sono le linee guida per riciclare le terre rare, per approvvigionarsene, per poter inserirsi all'interno di questo mercato. La Polonia, la Svezia hanno identificato nuove miniere, le stanno esplorando, ci saranno degli sfruttamenti. La Polonia ha fatto un accordo anche con il Malawi. In Italia l'ISPRA ha mappato le 76 miniere di cui siamo dotati, individuando anche quali sono quelle che potenzialmente potrebbero dare un contributo. Ecco, in tutto questo meccanismo, in questo grande gioco, l'Europa si sta presentando a un certo divario da superare, ma ci auguriamo che con la forza, l'ingegno e la volontà si possa recuperare il terreno perduto. Dovremmo puntare sulla professionalità di ingegneri, di scienziati dei materiali, dobbiamo essere più uniti nell'identificare anche un percorso didattico e formativo che vada oltre gli anni universitari. Questa è la sfida che abbiamo di fronte, dobbiamo guardarci tutti negli occhi e stringerci la mano.
Grazie Paolo Gila. Ricordo il titolo del suo libro, scritto insieme a Maurizio Mazzieri, uscito inizio anno per Oepli, Geopolitica delle Terre Rare, la sfida strategica per la nuova rivoluzione industriale, protagonisti e investimenti. Chissà che fra questi protagonisti non rientrerà anche l'Europa. Grazie, a risentirla.
Grazie a voi, buona giornata.